sorella è tranquilla e serena perché c'è stato un problema di cavi e quindi bravo. Vorrei provare a continuare quanto la settimana scorsa abbiamo cercato di intuire dentro la questione che noi diamo per scontato di riuscire a raffigurare la vita e la storia di Gesù. La prima in assoluto è stato Sant'Apollinare Nuovo, con quelle pareti in cui vita e passione, con alcune questioni che non tornavano, che cosa si può raffigurare, che cosa non si vuole raffigurare, come dire, cercare di dire l'identità di Gesù. Bene, oggi continueremo questo discorso con un maestro che ha educato e è stato educatore di una schiera poi di stilemi, cioè di modalità con cui l'arte poi ha raffigurato, perché noi adesso abbiamo già in mente, se ti dico trasfigurazione come la faresti, perché hai in mente Raffaello, hai in mente Beato, hai in mente qualcuno che l'ha fatto, ma quando nessuno l'ha ancora fatto il processo è ancora più interessante, quindi andare al processo, e il Beato Angelico ce l'ha raccontato e lo sappiamo, che ha prodotto la sua arte, ci aiuta a comprendere anche come poterla vivere e abitare. Questi saranno i quattro passaggi che farò, vedete, non sono in ordine cronologico perché farò dei salti, in ordine a una presentazione che mi sembra più interessante riguardo al tema che ci sta accompagnando. Partiamo da questo frate domenicano che noi conosciamo come il Beato Angelico. Vi leggo quello che il Vasari, nella sua celeberrima Vita degli Artisti, dice a proposito del Beato Angelico. Spese tutto il tempo della sua vita in servizio di Dio e beneficio del mondo e del prossimo. Noi stiamo per incontrare una persona che ha vissuto a lode della gloria di Dio. Il suo obiettivo è la gloria di Dio, mettersi a servizio di Dio. E il servizio di Dio vuol dire portare beneficio agli uomini perché gli comunichi questo beneficio. Immaginate l'annunciazione, per questo poi ritornerà. Quindi io sono la serva del Signore, il mio essere a servizio porta un dono, porta con sé un dono. Due, non avrebbe messo mano ai pennelli se prima non avesse fatto orazione. Noi qui abbiamo un occidentale che porta e rivive da par suo la grande tradizione iconografa dell'Oriente, per cui l'icona è un processo di preghiera prima ancora che un processo artistico, e quindi non puoi dipingere se non preghi, perché questa arte è fatta per manifestare una preghiera e per aiutare alla preghiera. Chi fa cose di Cristo, con Cristo deve stare sempre. Questo lo ripeteva spesso il Beato Angelico, quindi lo riporta il Vasari, e continuamente poi anche ai suoi aiutanti. Se vuoi fare cose di Cristo, cioè se vuoi raffigurare, dipingere qualcosa che ha a fare con Cristo, devi prima stare, anzi devi stare sempre con Cristo. E poi qualcosa che è un inedito rispetto al passo, che se adesso è passato quasi 1000 anni, a cui eravamo rimasti a Ravenna: non fece mai crocifisso che non si bagnasse le gote di lacrime. Per il Beato Angelico, c'è già dietro San Francesco, ma per il Beato Angelico dipingere il crocifisso è dipingere Gesù morto e risorto. Quindi lì dobbiamo stare. A differenza dell'arte ravennate, il crocifisso diventerà il baricentro attraverso cui rileggere tutto. Tanto belle che paiono veramente di paradiso. E da qui anche la sua arte, come arte che apre il paradiso, che è la porta del paradiso, che è una beatitudine fatta terra. Erano talmente belle le sue opere che sembravano una finestra sul paradiso e un pezzo di paradiso che veniva offerto in terra. E questo è il disegnino che Vasari fa, perché accompagna sempre, è anche capace di disegnare, per dirci un po' come era fatto questo fraticello domenicano. Questo fraticello domenicano, perché se non fosse stato domenicano la sua arte non sarebbe stata così. Se non fosse stato domenicano, la sua arte non sarebbe stata così. Se non avesse vissuto quella spiritualità, non avrebbe espresso la sua arte così. Perché in base alla tua spiritualità poi manifesti in un modo piuttosto che in un altro. È stato il battistero degli ariani e degli ortodossi. In base alla spiritualità, alla fede che hai, poi farai arte in un modo piuttosto che in un altro. E quali sono le caratteristiche della spiritualità domenicana di Fra Giovanni? Dove tra Beato Angelico, Fra Angelico, lui era Guidolino. Innanzitutto sceglie l'osservanza, che è al tempo la via più radicale, più seria, è una riforma interna di chi vuole osservare in maniera molto rigorosa le indicazioni e quanto poi Domenico, San Domenico aveva proposto. Questo spiega anche un suo passaggio. Lui prima era a Fiesole, dove c'era la casa madre, poi il vescovo di Firenze, perché ce ne sono tanti, decide di distinguere i due conventi tra chi rimane, come dire, un po' più easy e chi è più strong. Quelli più easy si dedicano alla lezione divina. Quelli più strong, quelli dell'osservanza, entrano in città, convento di San Marco, Firenze, e lì devono praticare la carità nei confronti degli altri, la predicazione. E lui inventerà la predicazione attraverso la sua pittura, perché non era un granché a parlare, ma era molto nel pitturare. Due. La spiritualità domenicana è contemplativa per definizione. Pensate anche a quanto San Tommaso nella Summa dice che lo scopo anche dello studio di tutto è contemplata aliis tradere, ciò che tu hai contemplato agli altri trasmetterlo. Quindi il sapere Gesù è la questione che accompagna la spiritualità di questo fraticello. Come si fa a sapere Gesù? Cosa vuol dire sapere Gesù, conoscere Gesù? Per lui sapere Gesù è saperlo crocifisso e risorto, e per lui saperlo è contemplarlo. Quindi la sua pittura è un esercizio di contemplazione, è la sua meditazione. Lui non meditava con il libro in mano come facevano a Fiesole, lui medita dipingendo. Ci sono tanti modi di fare meditazione, è semplicemente mettersi lì a pensare. Lui medita, contempla dipingendo. Tra l'altro sono pressoché tutti affreschi, soprattutto nel convento, e quindi bisogna essere anche molto veloci, perché sapete da voi quando si asciuga è un bel impiccio. Terzo, la struttura del convento è una struttura scandita dall'orario, la liturgia delle ore, e che ha come fulcro la celebrazione eucaristica, che è il memoriale che riattualizza nel presente l'evento di Cristo. La Santa Messa è il memoriale della passione e morte di Gesù, resa presente per noi perché ci possa aprire al futuro, ci possa permettere di arrivare in cielo, in paradiso. Bene, questo spiega l'arte del Beato Angelico, perché lui metterà nel crocifisso delle persone che non c'erano là quel giorno, quando è avvenuto quell'avvenimento. Ma a lui non gli interessa fare la fotografia dell'avvenimento, ma vuole fare il memoriale dell'avvenimento. Cioè, vuole che tu ti inserisca, partecipi all'evento raffigurato, perché tu possa godere, e ti dice anche con quale stile entrarci. Quindi vedremo a un certo punto Gesù che fa la comunione nell'ultima cena. Non ha mai fatto Gesù la comunione nell'ultima cena. Ma lui la fa, ma lo sa benissimo che non l'ha fatta. Ma la pittura deve essere un memoriale. Come funziona per i sacramenti, come funziona per la liturgia eucaristica, così, mutatis mutandis, deve funzionare per l'arte. Quarto, Gesù è l'incrocio fatto carne di tutte le tensioni più grandi che esistano al mondo. È Dio fatto uomo, è il grande che è piccolo, è il mite che è il re, è il singolo che è il tutto, mettete tutto quello che ne voglia, è il paradosso, è l'universale concreto, è colui che è diciamola con Niccolò Cusano, la coincidenza oppositorum. In lui gli opposti coincidono, stanno insieme. Quindi Gesù ha la capacità di tenere insieme tutto. Quindi si potrà dire il tutto anche attraverso le cose più semplici di questo mondo. Il linguaggio, passatemi il termine, della cosiddetta natura. Non tanto realismo, non è che devo farlo proprio un po', gli faccio il rossore delle gote piuttosto che gli faccio le rughe, non è questa la questione di essere fotografici, ma reali. Cioè di portare la realtà di Cristo nella realtà della tua vita e la realtà della tua vita nella realtà di Cristo. E questo lo poteva fare solo un domenicano che stava vivendo così la sua vita. Tant'è che fin da subito l'hanno chiamato beato, non era beato, è diventato beato perché è proclamato da Giovanni Paolo II, non tanti decenni fa, quindi noi lo chiamiamo beato angelico d'Adamo, ma di per sé è diventato beato formalmente solo poche decine d'anni fa, quindi è proprio beato, è canonizzato, è patrono degli artisti. Questa è la sua tomba a Roma, perché poi ha operato, perché il Papa venendo a Firenze ebbe la possibilità di vedere la sua opera e quindi lo chiamò a Roma e poi fece e lavorò anche là. Che è una cosa interessante, un artista ritenuto da tutti beati che poi alla fine, solo di un lungo secoli dopo, la Chiesa formalmente riconosce beato. Qui c'è una santità molto popolare, perché è il suo modo di predicare, che vuole cercare di portarti dentro il mistero di Gesù. E allora andiamo a vedere quel grande capolavoro che è anche qua un luogo, non è più come Ravenna tanti luoghi, è un luogo, il convento di San Marco a Firenze, dove lui ha vissuto poi gran parte della sua vita da frate domenicano osservante. Mezza parola sul convento di San Marco, perché poi andremo a concentrarci prima su un esercizio che fece anni dopo di raffigurazione della vita di Gesù, che è anche lì, anche questo adesso è lì nel museo di San Marco, quindi sempre dentro nel convento. Allora, spero che ci siate stati ancora, se non ci siete mai stati fate voto prima di passare alla porta del paradiso, quella reale, di andare a vedere la porta del paradiso del beato angelico. Perché è interessante il convento di San Marco? Al di là del fatto che è costruito, come tutti i conventi, con un chiostro, come luogo dell'incontro e della raffigurazione del mondo, i quattro lati, i quattro elementi, passeggiare, è un po' il centro del mondo. Fare un convento è ridisegnare il mondo, e fare una cella nel convento è ridisegnare il nucleo del convento e del mondo. Questo grande convento è arrivato a ospitare fino a 40 frati, e questo grande convento è stato voluto dal fratello di Lorenzo de' Medici, Cosimo, che ci ha messo dentro una pila di soldi, perché dopo tutto bello, la spiritualità, la bravura, ma se non c'è qualcuno che foraggia, non hai né i pennelli, né i dipinti, né fare gli affreschi, né eccetera eccetera. E quindi lui, beato angelico, ha potuto godere di questo anche incrocio particolare. E soprattutto lui si è concentrato, oltre che nel chiostro giù sotto, nei corridoi del dormitorio. Noi lo chiamiamo dormitorio, ma le celle non erano solo per dormire, erano per pregare soprattutto, poi si dormiva anche, perché lui poi ha affrescato le celle, che erano divise tra chierici, cioè chi aveva già fatto i voti come beato angelico, i novizi, che a 15-16 anni entravano e cominciavano il percorso, e poi i conversi, quelli che non diventavano sacerdoti. Lui era anche sacerdote, il beato angelico. Quindi nei conversi, perché il mio tappello al tempo erano molto classisti e selettivi, quindi se eri analfabeta e se eri figlio illegittimo non potevi diventare frate chierico, non potevi diventare sacerdote, ok? E anche adesso nei corridoi ci sono delle celle dipinte, affrescate per i conversi, e ci sono delle celle per i novizi e delle celle, per i chierici, i conversi, quelle non affrescate, fa chi vuole. Partiamo dal chiostro per capire come queste idee che vi sto parlando cominciano a prendere forma. Non sono un questa è un capolavoro, gli altri non sono un granché perché sono anche un po' rovinati, ma ci dicono l'idea. Se siete stati al convento di San Marco, nell'entrare dalla porticina, la prima cosa che si vede, vedendo il corridoio, quindi su questo lato, in fondo, quindi è messa lì apposta, è un po' il marchio di fabbrica del convento, è un po', qualcuno l'ha definito il logo di San Marco. Cioè, se capisci questo, capisci tutto quello che lì dentro si vive. Vedete la concentrazione massima sul crocifisso, che è detemporalizzato, non capisci che giorno, l'orario, no, detemporalizzato, perché è il centro del tempo, è su sfondo azzurro perché è il divino che entra nel tempo, quindi il crocifisso è la cosa più obbrobriosa, è la rivelazione della gloria di Dio. Ravenna non è riuscita a fare questa cosa qua, era troppo violenta per lei. La spiritualità invece medievale e ormai vicina al Rinascimento, questo ha già fatto il percorso. Ma la cosa più interessante è poi che lì sotto ci sta poi il frate domenicano, questo è ovviamente è lui proprio, è San Domenico, il frate domenicano che deve imparare dal suo maestro, San Domenico, che abbraccia la croce sanguinante, quindi le sue mani sono bagnate dal sangue di Cristo e le sue mani sentono lo scorrere del sangue di Cristo, perché tu partecipi al sangue di Cristo, corpo di Cristo, sangue di Cristo, e il tuo sguardo, tu accarezzi, abbracci la croce. Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda, non prenda, abbracci la sua croce e lo sguardo rivolto verso l'alto. Qui c'è la nuda terra che incontra il cielo, notate anche l'orizzonte, la terra ormai è schiacciata, c'è tanto così di terra, tutto il resto è cielo, perché entrare in un convento è decidere di vivere questa terra in ordine al cielo e per amore del cielo. L'essere inginocchiati dentro questa fatica, perché non è poi la cosa più divertente di questo mondo, ti dice anche che è un cammino di conversione e quindi ci sarà da soffrire, perché se la gloria del tuo Signore si è manifestata nella sofferenza, perché ti lamenti se ci sono delle sofferenze? Se vuoi arrivare alla gloria, non potrai che passare attraverso anche questa strada, perché se la percorsa il maestro, a fortiori tanto più il discepolo. Nelle lunette che accompagnano il quadrilatero del chiostro detto di Sant'Antonino, che è stato uno dei priori che poi è diventato santo di questo convento, adesso è chiamato così, ci sono nelle lunette alcuni dei grandi santi domenicani che ti ricordano che cosa vuol dire fare quell'esercizio lì di stare con Gesù. Cosa vuol dire stare con Gesù, accogliere la sua croce? La prima, la regola. La regola. Qui c'era San Domenico che mostrava la regola, ma ormai è andato a farsi benedire l'affresco, purtroppo. La regola, non ti dai tu le regole, non ti dai tu le regole, non fai tu secondo la tua coscienza, secondo quello che pensi tu, secondo quello che piace a te. C'è qualcuno che è più intelligente di te, sii almeno umile. Santa Madre Chiesa è più intelligente di te, San Domenico è più intelligente di te. Ergo, chito e obbedisci. Obbedisci a una regola, perché se non ti dai una regola, appunto, se non ti dai una regolata, appunto, lo diciamo ai nostri figlioli, però dopo viene anche per noi la regola spirituale, la regola. Quindi fidati di chi è più capace di indirizzare il cammino. Fare questo sarà un martirio, fare questo sarà il vero martirio, perché l'obbedienza è il vero ascolto e è un martirio. Ob audio, in latino, vuol dire un ascolto raddoppiato. Alla parola audio è ascoltare fino alla fine, questa è l'obbedienza. È il vero ascolto, è la messa in pratica. E qui ricorrerà tantissimo, perché poi in questo periodo, ma anche nelle nostre chiese c'è Tantra raffigurato, San Pietro Martire, che è un domenicano, che è stato pugnalato alle spalle con un colpo d'ascia e gli ha spaccato pure la testa. Quindi guarda che ti sentirai pugnalato, ti pugnaleranno, non è perché tu obbedisci, perché anche nei conventi, gelosie, invidie, te le raccomando, non è che perché farai il bravo ti faranno gli applausi, anzi, occhio a chi ti pugnala. Occhio, dovrai imparare a mortificare, quindi fai tacere le tue voci per ascoltare qualcuno, qualcosa di più, lascia parlare. Terzo, in questa lunetta, lo studio, avrai da leggere, avrai da studiare qui San Tommaso con la Summa, che non vuol dire che tutti dobbiamo diventare professori universitari. Ma se non leggi, se non impari da qualcuno di più rispetto a te. E la quarta lunetta è l'essere accolti da Gesù, che ti porta a diventare accogliente nei riguardi degli altri. I conventi, per questo anche Cosimo lo foraggiò, erano all'interno delle nostre città, poi non dico rifugio un peccatore, ma erano le caritas, gli ospedali, erano il tutto contenuto lì, perché qui facevano poi un servizio, noi diremmo sociale, ma in realtà è servizio evangelico, perché se non dai da mangiare e non dai da bere, ti mancano le opere di carità, uguale non stai servendo Cristo, questi lo sapevano. Noi con Benedetto ora et labora, e quindi ci sono tutte e due per loro, è chiaro. Quindi l'accoglienza di Cristo, quindi due fraticelli domenicani che accolgono Cristo accogliendo chi bussa alle porte del convento. E vado alla sala capitolare, perché già poi ci introduce dentro questa spiritualità che accompagnerà soprattutto la parte delle celle al piano superiore. Perché qui, in questa crocifissione, c'è un affollamento e sovraffollamento di persone tra quelle che erano là in quel momento, e sono quelle tra Gesù e il primo dei ladroni, e quindi chi c'era veramente, poi una serie di altri personaggi che non c'erano ma in realtà ci sono. Perché chi è più vicino a Gesù? Chi c'è stato là fisicamente? Beato Angelico lo sa, non è che sei più vicino a una persona perché ci sei fisicamente. Perché magari a volte sei distante fisicamente, ma sei vicino molto di più, interiormente, spiritualmente, tanto più con Gesù. E non a caso, Domenico è il più vicino rispetto anche a Maria Santissima. Non perché è più grave di Maria Santissima, ma perché Maria Santissima lì una spada ti trafiggerà l'anima, lì è stato un colpo. Domenico e tutti gli altri, noi veniamo dopo Maria Santissima, possiamo avvicinarci a Gesù godendo di questo pezzo che lei ha già fatto per noi. Quindi noi siamo dei nanetti, come dicevano i grandi, però su delle spalle di giganti, quindi in realtà vediamo di più. Siamo piccolini, ma se saliamo sopra di loro possiamo vedere di più e meglio. Bene, questa è la spiritualità che abita Beato Angelico e che abita il convento di San Marco. Prima di andare però, come vi ho detto, al piano superiore, dove ci sono gli affreschi più celebri di questo grande artista e grande santo, diamo un'occhiata al cosiddetto armadio degli argenti, che vedete ha fatto una decina d'anni dopo rispetto al convento di San Marco, perché andava, non stava sempre a Roma, andava e veniva, quando tornava gli hanno commissionato questo tentativo di ricostruzione, perché adesso nel museo voi lo trovate così, il museo di San Marco si trova entrando, ti fanno fare tutto il giro perché c'è il percorso, e poi sul lato lungo dalla parte di qua c'è un'enorme sala chiamata il museo di San Marco, dove c'è una marea di opere del Beato Angelico, perché lì il convento di San Marco è il tesoro delle opere del Beato Angelico. Quindi andare a San Marco, lì a Firenze, vedi pressoché tutto il meglio del Beato Angelico. Questo armadio degli argenti voleva conservare gli ex voto che portavano al convento, in chiesa, l'argenteria, le collanine, quant'altro. Allora, questo armadio lui l'ha voluto, passatemi il termine, foderare, mettere con delle formelle dipinte. Non sono, sembrano piccole qui, ma l'armadio era grande, perché guardate quanto sono grandi i pannelli, quindi immaginate, erano armadi di metri, in cui fa la vita di Gesù, anzi di più della vita di Gesù, fa un po' tutte le scenette della vita di Gesù, arrivando a sfondare anche la sua morte e resurrezione. Ne abbiamo perso un pezzo, vedete qua, non sappiamo dove è andata a finire, perché l'hanno tagliato, disgraziati, questi qua sono intatti, qui qualcuno ha tagliato, l'hanno rovinato, l'ha sbattuto in via, hanno sbagliato nei traslochi, non sappiamo, sta di fatto che è il mio, e non so, poi penso che non lo ritroveremo mai più. Ma la cosa interessante è il progetto grafico e il progetto spirituale che accompagna, perché descriverti la vita di Gesù è descriverti l'itinerario spirituale. Il Beato Angelico non fa la vita di Gesù per far vedere che cosa ha fatto Gesù, ma per disegnare l'itinerario spirituale che ti porta dalla nascita alla risurrezione. Quindi io accompagno Gesù, ma accompagnando Gesù accompagno me, che devo entrare nella vita in Cristo. E è per questo che all'inizio, attraverso anche questo grande cerchio che è preso da una profezia di Ezechiele, sotto c'è anche la profezia di riferimento, dalla parte di qui dove c'è una scena del Nuovo Testamento, la prima. Ecco, voi non guardate quella sotto perché ho dovuto tagliare, cioè, appartiene alla formellina sotto, al quadretto sopra, sotto. La prima qui sotto è in latino la citazione che spiega, a Fiesole si legge la scrittura, al convento di San Marco si dipinge la scrittura, a Fiesole si legge e si medita intellettualmente la scrittura, la meditazione. A San Marco si medita la scrittura dipingendo, con sopra anche il riferimento di una profezia dell'Antico Testamento per aiutare a comprendere come qui si rincorre una storia di rivelazione. Io qui le scorro perché sono veramente tante e sono anche molto molto, in realtà sono anche abbastanza riconoscibili, perché anche qui l'infanzia, poi la vita, poi la passione e la morte, qui è la fantasia del Beato Angelico, è proprio la fantasia. Ricordate, penso, che gli antichi dicevano che quando devi fare meditazione devi fare la composizio loci, la composizione di luogo, cioè devi immaginare la scena, immaginare, devi usare la fantasia, perché senza fantasia non puoi meditare, devi immaginarti la scena e poi devi immaginarti tu come ti metteresti dentro la scena, in quale dei personaggi, dove, come, è quello che l'arte narrativa sta scoprendo ultimamente in questi ultimi decenni. In realtà la spiritualità l'aveva già compresa, che comprendere un brano è entrarci dentro, immedesimarti in qualcuno dei personaggi o trovare tu una tua posizione. E qua c'è tutte le scene di tutto un po' la vita di Gesù, così come raccontate nei Vangeli. Poi c'è il pezzo, abbiamo perso gran parte della vita pubblica, quindi quelle formelle che sono andate a farsi benedire contenevano un bel po' della vita pubblica, abbiamo invece tanto della parte finale della passione, e quindi dalla resurrezione di Lazzaro poi a tutto il ciclo che introduce e segue passo passo gli eventi della passione di Gesù. Anche qui sono tutti abbastanza riconoscibili, e è interessante anche perché su alcune, tipo qui quando fa cascare a terra, cosa volete, va sempre il Vangelo di Giovanni, quando arrivano, chi cercate sono io, quelli tramortirono indietro, ci sono alcuni che la nostra arte poi non ha più accompagnato, ma che invece il Beato Angelico riteneva nella sua spiritualità invece interessanti e importanti. Con tutta la presa, tutto il processo e via. Cosa interessante il finale, questa è la formella, è tutto l'impianto messo insieme, e poi scorrendolo a uno con tutte le scene, si arriva ad alcune scene anche molto, molto celebri, e con il finale che riguarda Maria Santissima, quindi con la sua presenza nel cenacolo e la sua poi assunzione, e te non fanno la Dormizio Maria come gli antichi, che è lì e poi viene portata su, ma la prima l'assunzione del Beato Angelico, è lui che dà la casa, i santi della casa ci sono loro, e lei che spunta su perché ormai è dalla parte dei beati. Che interessante, un pezzo di corpo non lo vedi ma è sotto. Perché poi Santa Madre Chiesa, la maternità di Maria che è incarnata adesso dalla comunità che ti genera la vita, eccetera, eccetera, questi ci andavano a spasso, che era una meraviglia. Per arrivare al finale con la formella, qui chiamo il formelle, ma sono dei quadri dipinti, doppio, l'unico doppio è quello del giudizio, con da una parte i beati, dall'altra parte i condannati, con un angelo che va a prenderne uno che aveva fatto il furbo scappando dalla parte di là. Quindi nel conteggio aveva cercato di fare un po' l'asinello, e qui è chiaro il messaggio che il Beato Angelico vuole dire, perché poi la questione della vita e la questione della spiritualità e di un cammino di spiritualità è il giudizio di Dio, stare al cospetto di Dio, solo Lui che può valutare e giudicare, ma nello stesso tempo bene e male, e non si possono mescolare. È bene e male, non può essere sempre un pasticcio. Qui alla fine poi ci sarà chiaramente la divisione, l'incoronazione poi della Vergine, e questo che ritornerà poi in tanti anche altri affreschi che farà in questo dipinto, è l'albero dei Domenicani che è fiorito dalla vite di Cristo, e quindi dal tronco di Jesse sono partiti tutti, così dalla vite che è Cristo, i frutti, i grappoli martusi, vi ho mandato perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, qui è tutto l'albero che fiorisce dell'ordine domenicano, che è un ordine che sta portando avanti, dando un ordine, rispondendo a un ordine del Signore, perché tutti possono arrivare in cielo. Bene, questo modo di fare la vita di Gesù, interessante, notevole, però nulla rispetto a quello del convento di San Marco al piano superiore, perché lì si è potuto sfogare. In che senso? Qui ha dovuto fare le sue formelline, torniamo indietro a vedere come era fatto, andrò lì, per un armadio dell'argenteria, è un po' per tutti. Al piano superiore si può sfogare perché è tutta roba per domenicani, è tutta roba di religiosi, è tutta roba che, di persone che ci sono già dentro, quindi non deve aiutare ad entrare, ma deve accompagnarli lungo questo tragitto. E in queste celle sono veramente tante, sono 43 celle più 3 affreschi, quello più celebre dell'Annunciazione, perché l'affresco dell'Annunciazione è uno dei 3 che sono lungo le pareti dei corridoi e messi lì intenzionalmente. Quindi ad esempio guardare l'Annunciazione al Beato Angelico e commentarla senza sapere dove era e perché è come leggere 3 righe di un libro e dire: ah, ho capito il libro, complimenti. Perché se non sai dietro cos'è il convento di San Marco e perché l'ha voluta lì e cosa ci facevano lì i monaci, non riesci a gustare il senso di tutto questo. Non ha fatto tutto lui, si è fatto dare anche una mano, però le sinopie, quindi i disegni che poi hanno usato per fare anche gli affreschi, li ha fatti tutti lui. Partiamo dalla chiave d'ingresso. Allora, anche oggi quando si sale, adesso ho fatto una scala un po' più larga, rinascimentale, si arriva, vedete, questa qui è la porta, quindi qua c'è la scala che viene su da sotto, e la prima cosa che si vede arrivando nel corridoio è la celeberrima annunciazione del beato angelico. Su questo anche negli anni scorsi già un po' di cose avevamo detto, e quindi non intendo dilungarmi troppo, se non facendo cogliere il significato soprattutto del legame tra questo dipinto, come questo affresco, come l'ha fatto, e il luogo in cui sta, il significato che doveva avere. Innanzitutto, adesso è un po' più chiaro, Maria Santissima è vestita alla Domenicana, ha i colori dell'abito dei Domenicani. Se vi ricordate San Domenico come era vestito, adesso lo vedremo più volte, perché il Domenicano, l'obbediente, vuole ascoltare, e i colori dell'ascolto hanno a che fare con la spiritualità che trova in Maria colei che ha meditato tutto nel suo cuore. E perché l'annuncio appena tu sali, perché non era il dormitorio per andare a dormire, ok? Ma per andare a meditare, andare a pregare, stare nella tua cella. Quindi questo dipinto doveva servire ai monaci nel passare, nel ricordare a cosa sono chiamati e cosa succede ogni volta che si fa bene la preghiera. Perché ogni volta che si fa bene la preghiera, cioè ogni volta che tu ascolti davvero, c'è una nuova incarnazione. Davvero sei visitato da Gesù, davvero nasce qualcosa dentro la tua vita che prima non c'era. Non è una ripetizione, non è uguale, anche se tutti i giorni tu la fai, perché lì c'è l'ingresso dell'Eterno nel tempo. E lì sotto, forse l'avrete anche notato, c'è tutta una frasettina scritta qui sotto, ovviamente in latino, che è come quella che c'è nelle nostre santelline. Quando giungi di fronte all'immagine della Semprevergine, non dimenticare di recitare un Ave. Interessante. A dei religiosi domenicani che salivano per andare a pregare poi nella loro cella. Passi davanti a questa immagine, ricordati un Ave. Sembra banale la cosa, ma se io non caricassi la sveglia mi dimenticherei anche di pregare, non so come siete fatti voi, ma io devo caricarmela. Se, all'inizio poi mettevo i bigliettini in giro, perché andavo a lavarmi il muso e non mi dimenticavo di fare il segno della croce. Come fai all'inizio a farlo? Avevo messo un sacco di post-it sul vetro del sopra al lavabo. Allora nel vidimbi di vostre con il Padre, Figlio, Spirito Santo, dai avanti, ok? Perché se non ti dai questi richiami non apprendi. C'è una regola, non immaginarti di affidarti al tuo spontaneismo, alla voglia. Ciao, impara delle buone abitudini, e quindi passa qui davanti, inizia con un'Ave Maria per assomigliare sempre di più a lei. Non ho seguito poi le celle, cella 1, cella 2, cella 3, ma ho seguito ricostruzione spirituale della vita di Gesù, quindi le ho messe in fila cronologiche secondo la vita di Gesù, così abbiamo anche un'idea di come erano fatte le celle. Quindi questi affreschi erano tutti in alto, non tutte avevano una finestra, erano tutte però in alto, in un angolo, e dove poi il religioso si metteva, perché è un po' è come dire il crocifisso che guardavi, è come stare davanti al tabernacolo, passatemi un po', è la direzione della tua preghiera, è ciò che devi avere davanti. E ogni domenicano aveva il suo affresco. Anche questo guardate che è geniale, non tutti uguale standard, siamo tutti domenicani, ma ciascuno ha un suo tratto spirituale, e quindi in base a chi ci andava dentro, in base ad alcune sottolineature, ci aveva A piuttosto che B. Anche questo è veramente notevole, perché certo che è sempre la stessa vita di Gesù, ma di tutta la vita di Gesù ci sarà una scena che senti più tua? Capite cosa sta chiedendo Beato Angelico a colui che lo sta guardando? Devi domandarti questa cosa, perché entrare nella vita di Gesù è entrare nella vita tua. Entrare nella vita di Gesù è entrare nelle profondità della tua vita. Quindi devi sapere qual è la sensibilità della tua vita per capire qual è la sensibilità che ti parlerà maggiormente nell'incontro con Gesù, e reciprocamente. E qui vi fa un'annunciazione che, vedete, è molto diversa da quella precedente, siamo nella cella 3, perché è molto più spoglia e asciugata, e sempre o quasi sempre tacete un domenicano, lui ce lo picchia dentro. A volte San Domenico, a volte San Pietro Martire, a volte San Tommaso, ma lui il domenicano ce lo picchia dentro. Per ricordarti che tu devi entrare, devi entrare, devi entrare nella porta del paradiso, perché queste sono tutte porte spalancate. Adesso tocca a te entrare, non ti posso mettere io dentro. Non c'è nessuno dei frati del tempo dipinto nell'affresco, perché il modo per entrare nell'affresco è la tua vita. Però intanto te lo faccio vedere con qualcuno che, e qui con tutta la, asciugare nell'atteggiamento poi della preghiera, con la spogliazione di tutto il resto, quindi, come dire, ad analogia della cella in cui ti trovi, quindi un dialogo tra quella casa di Nazareth e la tua cella. Poi la natività, in cui il bambino è tirato fuori dalla culla, dalla mangiatoia, e è portato in avanti, e ancora il domenicano, San Domenico, che è lì molto vicino e può quasi prendere il bambino. Tra l'altro è cresciuto il bambino, è proprio piccino piccino, è già un po' grandicello, e muove le mani verso Maria Santissima, e tu stesso devi accogliere la sua presenza e permettere al dinamismo di colui che abita dentro di te di potersi muovere, perché tu lo possa accogliere e lui possa continuare ad accoglierti. Cosimo ha pagato una marea di fiorini, ha voluto anche la sua cella privata con tanto di cappella interna, quindi c'è una cella un po' grande dove Cosimo ogni volta di tanto andava, e in questa c'è una parete, un affresco molto molto grande, con l'adorazione dei magi, messo poi sotto con l'uomo dei dolori, che anche qui è molto 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 interessante questo accostamento, perché al di là che uno dei tre ha portato la mirra, e quindi la regalità e la divinità di Gesù si manifesta nella passione, ma contemplare di nuovo Gesù è contemplarlo nel crocifisso, nell'uomo dei dolori, nel piagato, che notate ha l'aureola cruciforme, perché è una croce d'oro. Anche Ravenna c'era la croce d'oro, certo, ma era un Gesù glorioso, stava bene, non aveva fatiche, non aveva sofferenze. Qui è un Gesù che è glorioso perché è sofferente, e ti faccio vedere che qui dentro c'è della sofferenza. Gesù al Tempio, e qui con tanto adesso di domenicano in ginocchio, questa è anche abbastanza grande, la cella è del priore, quindi del responsabile di tutto il resto dei frati ivi presenti. Anche questo qui è interessante, perché nella cella del priore ti faccio la presentazione di Gesù? Perché che compito ha il priore, che compito ha il catechista, che compito ha l'educatore, che compito ha il prete, che compito ha il genitore, se non permettere o presentare lui, non presentare te. Da una parte raccogli, ti viene portato, dall'altra parte restituisci, quindi accogli un dono che non è tuo e nello stesso tempo lo restituisci perché possa essere riletto e visto secondo Dio. E qui cominciamo, vedete che un po' tante altre scene non ci sono nelle celle della vita di Gesù, perché nascita, ma nascita riletta sempre con anche un po' di questioni legate alla passione, e poi molto passione e gloria negli ultimi momenti della vita di Gesù. Qui nella trasfigurazione Gesù è letteralmente crocifisso, molto più intelligente di Raffaello, se posso permettermi. Raffaello è troppo intento alla maniera, della delicatezza, di una bellezza stucchevole per i miei gusti. Ma qui attraverso carne e sangue, perché la trasfigurazione di Gesù, di cosa parlava Mosè e Elia? Del suo esodo. E cos'è l'esodo di Gesù? È l'esodo pasquale, passione, morte e resurrezione. Quindi il suo corpo glorioso è la sua crocifissione, e uno e l'altro. Questo è un capolavoro di spiritualità, perché se non c'è dietro quella roba qui non sai come farla la trasfigurazione, non sai proprio come farla, ma lui la sa fare perché l'ha vista, non perché l'ha vista quel giorno, ma perché l'ha vista spiritualmente, cioè c'è entrato dentro spiritualmente, sa cosa vuol dire abitare quel brano, quindi riesce a immaginarselo. Comunione della, manca una C, e istituzione della Eucaristia, dell'Eucaristia con Gesù che passa a fare la comunione ai suoi discepoli. Ovvio che non ha fatto la comunione, ma è ovvio anche che la ripresentazione del memoriale pasquale avvenga attraverso la ritualità dell'ultima cena, spezzare il pane, versare il vino. È ovvio che non sia comunione il Giovedì Santo, perché se la comunione è memoriale della passione, morte e resurrezione di Gesù, in quel momento non è né patito né morto né risorto. Quindi è un anticipo rituale, ma l'effettività non è ancora compiuta. Per noi adesso sì, però. E quindi entrare per noi nell'ultima cena è entrare in una dimensione rituale che adesso ha acquistato tutta la sua densità, uguale. Noi siamo più fortunati dei 12, noi siamo più fortunati dei 12 perché noi possiamo andare a messa. I 12 quel giorno non hanno potuto andare a messa, noi sì. Quindi noi possiamo entrare nella verità dell'ultima cena meglio di chi era lì in presenza. Uguale, non devi mai fare la fotografia per essere presente, ma devi entrarci a livello spirituale per essere presente, perché essere presente, guardate, vale anche per la vita, essere presente alla vita, essere presente alla vita di Dio è entrarci con una dimensione di profondità spirituale, tutti quanti in ginocchio, e c'è pure Maria Santissima. C'è anche il pozzo là in fondo da dove prendono l'acqua, e bello. Ogni volta intanto quando ho trovato già le foto, ho usato tutto internet e un paio di libri che avevo, allora metto anche la cella e l'affresco per far vedere un po' anche com'è logisticamente. Questo è uno dei celeberrimi affreschi, molto molto interessante, perché fa impressione, cioè è un monaco, immaginate che tu entri in casa e ti trovi sempre quella roba lì, è il tuo poster, non so come dire, perché lo vedi sempre. Altro che tatuaggio, rischio di essere fatto, perché te lo vede sempre, ce l'hai sempre lì davanti. E fare quella cosa qua è un po' particolare. Perché il Cristo deriso? Ovviamente dietro ci sta tutto quel cammino di mortificazione e di silenzio, perché comunque ci saranno parole che ti vorranno distogliere, parole che ti irrideranno, che non vengono semplicemente da fuori, ma che ti vengono da dentro. Avete mai pensato, ma se ci avessero fregato tutti? E se non fosse mai esistito? E se andiamo di là e non c'è niente? Avete mai pensato, spero che sì, che ogni volta tanto vengano quelle belle domandine qua radicali, è quella roba lì. Quando arriva la vocina che ti prende in giro, ma se fera, guarda che non ci siamo. E notate che rimane una faccia che sputa senza corpo, sono fisicizzate, sono decapitate, sono dei vizi capitali, ti hanno fatto perdere la testa, e quindi apparentemente sembrano delle cose, ma sono cerebrali, appunto, sono cerebrali, non è più realtà, è una tentazione della mente. Sapete che le tentazioni della mente sono le tentazioni più grosse rispetto anche a quelle del corpo? Sono le tentazioni più grosse, che sono la purificazione dei pensieri, dei sentimenti, degli affetti. E qui è lì, con tanto, e qui veramente notevole la lettura, come potrà conservare pura la sua via, dice il Salmo, custodendo le tue parole, rivolte a Dio. Quindi la custodia della parola, la meditazione di questa parola scaccia le altre parole. E poi inizia tutta la serie, adesso siamo ormai quasi alla fine, di tutte le celle dedicate a crocifisso, passione, Gesù che viene inchiodato alla croce con tanto di fumetto, che dice: metto nelle tue mani la mia vita, metto nelle tue mani la mia vita. Ci verrà un momento in cui sarai inchiodato, in cui sarai inchiodato, non c'è via di scampo, sei lì inchiodato, nudamente inchiodato. È in quel momento che arriva l'acme, il punto culminante della fede, quando ti rimetti nelle sue mani. Perché voler bene a Gesù quando stai bene, voler bene a Gesù quando lo capisci, voler bene a Gesù quando va tutto, voler bene, è bello, è giusto, è doveroso, ma voler bene a Gesù quando non senti più niente e riuscire a dire, ecco, questo è il cammino di purificazione e perfezione. Vedete che ormai dietro, è molto interessante, è il colore stesso della cella, il colore dello sfondo è il colore stesso della cella. Quindi ormai è ecco, adesso lo fanno anche a volte anche gli architetti contemporanei, ti faccio questo dipinto ma te lo metto su uno sfondo che è il tuo sfondo, quello della tua casa, per capire che ormai è uno sfondamento. Quel dipinto ti permette di entrare nella tua cella e la tua cella è entrata dentro nel dipinto. Quindi ormai non c'è più una barriera, non è più un manufatto, ma diventa una realtà, è come se fosse lì. Altrimenti questa crocifissione in cui Maria, di nuovo, e Giovanni, povero Giovanni, è proprio un po' mortificato, proprio un po' anche tutto abbattuto, ma cosa fa Domenico? Domenico è il crocifisso, è un po' come Francesco, colui che replicando nella sua vita la posizione del crocifisso è più vicino al crocifisso. Chi è più vicino al crocifisso? Chi con la sua stessa vita diventa cristomorfico, prende la morfè, la forma di Gesù. E qual è la forma di Gesù più? È la crocifissione. Per quello noi facciamo il segno di croce, non facciamo il segno del risorto. Non so se avete mai pensato, questo è un altro colpo di genio del cristianesimo. Facciamo il segno di croce, perché quello è il segno di Cristo e del cristiano. E per arrivare lì, la strada, sempre la scrittura, perché la meditazione, la strada lì è per arrivarci e riuscire a starci dentro. Anche qui un'altra, con alcuni altri personaggi che entrano dentro, Cosma e San Pietro Martire, qui con lo sfondo del cielo. Quelle crocifissioni si ripetono a Iosa, cambiando a volte un po' sfondi o personaggi o atteggiamenti. Qui adesso anche sulle mani, la posizione, la postura del corpo, non entro, la dopo è scontato, che è tutto un invito a una postura fisica quando pregava il monaco, ma soprattutto una postura esistenziale. E poi quelli curiosi delle celle dedicate ai novizi. Le celle dei novizi erano quasi il doppio di grandezza rispetto alle celle dei chierici, perché si dovevano abituare un po' alla volta per non sentirsi claustrofobicamente chiusi lì dentro. Quindi erano un po' più grandi, e oltre a essere un po' più grandi ha sempre fatto solo il crocifisso, quindi un crocifisso anche molto più come dire, semplificato rispetto alle questioni del dolore. Quindi crocifisso, e adesso non le faccio, non posso farle vedere tutte, ma in tutte le posture, sono sette di queste celle con il crocifisso, in tutte le posture di Domenico, sotto il crocifisso ci sono le posture che nella regola Domenico ha insegnato per poter pregare. Quindi io ti faccio vedere che quello che trovi scritto nella regola di Domenico è quello che ti permette di incontrare Gesù, perché è quello che Gesù stesso ha insegnato come modo per stargli più vicino. Loro si flagellavano, vero, a Cipicchiolina. Io sono contento di essere un cristiano nel terzo millennio. E poi arriviamo alle ultime con il finale post crocifisso. il compianto sul corpo di Cristo, il corpo di Cristo, quindi il sabato santo, il venerdì dopo la morte, che è un po' emblematicamente la nostra condizione, che certo che sappiamo che è risorto ma non ne godiamo ancora, e quindi siamo lì in mezzo, siamo lì nella zona di passaggio, che è un po' anche questa nostra vita, simbolicamente parlando. E poi Gesù che va a prendere e tira fuori dal limbo tutti quelli che erano stati buoni, bravi, ma erano in stand-by, quindi non potevano arrivare in paradiso. Ricordiamoci che prima di Gesù nessuno è stato in paradiso, nessuno, perché il paradiso è stato aperto da Gesù. Quindi erano lì come il computer, fermi, stand-by. Poi è arrivato quello che ha dato la chiave d'accesso, allora l'ha tirati fuori tutti. Il mio preferito, il povero diavoletto qua sotto, Panapinfete, Gacciapannachtenkal, perché era lì dietro la porta, è arrivato Gesù, boom, caterpillar, e ha tirato giù tutto. E qui la risurrezione, anche questo guardate che è un piccolo colpo di genio, non descrivono mai la risurrezione i Vangeli, non c'è scritto il momento in cui, ma il momento in cui lo scoprono, ma il momento in cui scoprono il sepolcro vuoto, lì dentro arriva l'annuncio, poi Pasquale, l'angelo che ti dice non è qui, allora lui lo fa così, quindi le donne vedono, in realtà l'angelo dice e indica che la verità di quello che è qui a livello materiale è avvenuto a un altro livello, che hai bisogno degli occhi della fede per riuscire a vedere e incontrare. E verso ormai la la penultima, anche questo celeberrimo il noli me tangere, non mi toccare, di Maria Maddalena, che scambia per il custode del giardino, quindi è un giardiniere, c'è pure la zappa, e si scosta, e quindi tu con la tua cella, tu con la tua vita da chierico, da frate, sei già uscito dalla morte. Sei entrato già nel paradiso che Gesù ti ha messo a disposizione, però il fraintendimento, il non riconoscerlo è sempre all'ordine del giorno, come anche dall'altra parte l'esagerazione di voler bloccare l'esperienza, di volerla stringerla, di volerla trattenere, ma non puoi trattenere il risorto, perché il modo migliore per tenerlo è darlo, perché se lo stringi lo perdi. Chi pensa di tenere la propria vita, ma anche la vita di Dio, in questo senso, non li metangere, la perderà. Chi invece la dona, gli sembra di non averla, ma in realtà ce l'ha. E poi l'ultimo che ho messo, dedicato a Maria, ce ne sono alcuni dedicati a Maria, l'incoronazione della Vergine, in cui schiere, ci ha messo anche pure Francesco, schiere di santi fanno corona, perché quella incoronazione regale del crocifisso, che ha regnato dalla croce e regna dalla croce, è quella incoronazione che ha goduto Maria, perché Maria è regina proprio perché ha attraversato questo travaglio, e è quella gloria che anche tutti i santi, e qua mette quelli dell'ordine domenicano in gran parte, hanno tracciato e hanno segnato, sulla quale anche tu, fraticello, sei invitato a camminare. Chiudo. Spero sia chiaro, ritorno qui, quello che dicevo all'inizio, che è forse l'eredità più grande che il Beato Angelico ci lascia. Qual è il modo migliore di sapere Gesù? Qual è il modo migliore di conoscerlo? Come si fa a conoscerlo? È una questione della mente? È una questione delle mani? Posso anche fare? Posso anche attraversare la natura di questo mondo per dire la spiritualità? Riesco a fare un dipinto in cui è tutta terra e tutto cielo? È tutto cielo e tutta terra? Riesco a entrare dentro in quello che sto facendo? Sto dipingendo, voglio vedere, conoscere Gesù, posso entrarci dentro? Come faccio a entrarci dentro? Come faccio a fare entrare dentro nella mia vita Gesù e io entrare nella sua vita? Con tutta questa tensione che trova nella crocifissione il suo luogo massimo di esplosione, tra piccolezza, grandezza, umiltà, gloria. Ecco, il Beato Angelico, che ha iniziato come miniaturista, ha miniato un messale, c'è sempre lì alla Museo di San Marco, questo qua è uno, è della festa di San Domenico, quindi lui si è esercitato, ha iniziato così, l'aveva già fatto, iniziato a Fiesole, nel convento dove era prima, ha iniziato così, poi è arrivato all'affresco come modalità per provare a ridire ancora nel suo tempo la grazia e la bellezza di Gesù, quella grazia e quella bellezza che chiede, così, fra Guido da Fiesole, anche al suo osservatore, per noi anche al suo lettore, di partecipare e di abitare. Due testi potrebbero essere utili per riuscire ad arrivare anche molto facilmente. Uno è piccolino piccolino, ma è una chicca di Timothy Verdon, Beato Angelico pittore contemplativo. È veramente fatto bene, veramente, è proprio molto molto interessante. La seconda è sempre di quella serie dell'Ancora, che è una delle editrici che si è un po' appassionata a questo incrocio tra arte e teologia, di Antonelli Zuffetti, Beato Angelico, maestro di contemplazione, da cui ho preso anche la copertina con cui ha accompagnato la slide, con cui ha accompagnato un po' l'indice. Fa un'operazione un po' stravagante, prima fa una lettura più spirituale e teologica e poi fa una lettura con delle preghiere. Ecco, mi fermo. Perché avrei cercato di fare le due cose un po' più insieme, perché sono un po' posticce alcune cose, ma vorrebbe aiutare a entrare nella preghiera e il lettore del libro, però l'effetto che a me ha fatto non è stato dei migliori, però voi magari, anzi non ho dubbi, siete più bravi di me, e quindi anche le preghiere che mettono lì per aiutare a entrare nell'affresco magari vi aiuteranno davvero, a me hanno un po' affaticato, ecco. Però a parte questa seconda parte del testo, l'operazione invece, il testo è davvero buono e facilmente accessibile. Grazie, mi fermo, e così adesso chiudo, così vedo anch'io nell'eventualità. Ecco, ci fossero delle domande.